Benvenuti a tutti.
Grazie.
Penso che con la maggior parte, insomma, c'era qualche volta ci siamo incrociati, forse con qualcuno, insomma, no. E, permettetemi di condividermi la mia gioia nel poter fare questo incontro insieme a voi, questa così giornata di ritiro, perché la mia gioia è che per la presenza di Guido, di Gina, che con sacrificio, ecco, sono partiti da Catania stamattina e poi rientreranno nella stessa giornata. Tutto questo non è scontato, ma questo è dono di Dio. È un dono perché il sì di ciascuno di voi è un dono di Dio che edifica l'intera Chiesa, quindi niente è scontato. E oggi il vostro sì di essere qua dice, a parte il dono di Dio, anche la nostra responsabilità, cioè la nostra risposta al dono che abbiamo ricevuto. Perché noi abbiamo un dono, abbiamo un compito, abbiamo una vocazione che non è secondaria nel corpo ecclesiale, nella Chiesa. E allora siamo qui per rimotivare le nostre motivazioni del perché facciamo le cose. Siamo qui oggi, stamattina, per avere i gruppi di condivisione, ma ascolteremo la parola di Dio per rispondere meglio, per vivere meglio la nostra chiamata, la nostra vocazione. E, sapete, è importante vivere questi momenti, perché se la struttura, se lo scheletro del corpo non è vivo, non è irrorato dal sangue, non è lo Spirito Santo a passare dentro questo scheletro, è chiaro che tutto il corpo non può reggere. Allora, qui c'è una rappresentanza, non siamo tutti, non so quanti siamo, il 50%, il 70%, dello scheletro del corpo, delle nostre cappelline di Ragusa, della diocesi di Ragusa. Cioè voi siete dei pilastri importanti che grazie a loro sì fanno in modo che le cappelline intese non come pietre, come chiese edificio, ma come comunità di persone che adorano. Voi siete coloro che fanno sì che questa realtà può andare avanti. Grazie al Signore. E prima di iniziare l'insegnamento, naturalmente ascoltiamo la parola di Dio. Io vi consegno questa icona molto bella del Vangelo. Ci consegniamo, perché anche per me, del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21. Versetti dal 15 al 19, questo diciamo è l'icona biblica che ci accompagna nel nostro insegnamento. Siamo nei Vangeli della Resurrezione, Gesù Cristo è risorto e appare sul lago di Galilea, quel lago dove Pietro ha ricevuto la prima chiamata, poi sappiamo che è andato nuovamente a pescare dopo la morte di Cristo, è ritornato alla vita di prima. E improvvisamente con Cristo risorto appare nel lago, gli fa rifare l'esperienza del prodigio della pesca miracolosa, e si mette in riva del lago a cuocere il pesce nella brace e dà loro da mangiare. A questo punto ecco si aprono gli occhi di Pietro, di Giovanni che con lui, dice Giovanni è il Signore. Pietro addirittura la barca che stava a 100 metri da terra e non aspetta neanche che la barca arriva, perché la rete è piena, quindi gli altri pescatori tirano la rete, lui nel frattempo si butta in mare e si butta in mare e va incontro al Signore. Ecco, a questo punto c'è il brano che noi ascolteremo. Giovanni 21, 15, 19. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: ti vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Questo brano è bellissimo, profondo, ricco, ma il primo dato che vorrei cogliere per noi è questo, è fondamentale. La relazione viene prima della funzione, ok? Lo potete scrivere nel vostro cuore, se non avete carta e penna lo scriviamo nel nostro cuore. La relazione viene prima della funzione, lo ripetiamo tutti insieme ad alta voce.
La relazione viene prima della funzione.
Gesù sta dicendo a Pietro: ma tu mi ami, chi sono io per te? Chi sei tu per me? Mi vuoi bene? Questa è la relazione personale. E poi gli dà una missione: pasci, prenditi cura dei miei agnelli, gli agnelli che sono miei, le persone che io ti affido e che non sono tue, ma sono mie, prenditi cura di loro. Ma tu più mi ami, più vivrai, come dire, una relazione intima con me, più sarai capace di prenderti cura degli altri e non il contrario. Quindi se la relazione viene prima della funzione, possiamo anche dire che la relazione viene prima della missione. Questa è un'altra frase, la potete, come dire, se la mettiamo nel cuore, cioè la relazione viene prima della funzione, cioè prima di quello che noi facciamo per gli altri. E la relazione viene prima della missione, cioè ci abilita anche a svolgere la missione. Ora, queste cose che potrebbero sembrare, come dire, scontate, vi assicuro che scontate non sono, perché questo ci indica la modalità del nostro servizio, che prima di tutto deve essere incentrata sulla conoscenza personale delle persone a noi affidate, delle persone a noi affidate. Io dico questo, non vorrei sconvolgervi. Voi quindi continuiamo a chiamare le cose così come sono, secondo il manuale, qua abbiamo anche qui leggina, quindi non mi voglio sconvolgere. Però quando noi diciamo io sono un coordinatore d'ora, se noi diamo peso alle parole, questa terminologia non ci fa capire l'anima del coordinatore d'ora. Perché mette al centro l'ora, impersonale, l'ora, non le persone, e mette al centro la funzione, uno che coordina una cosa, un buco, un'ora, una fascia oraria. Ok, noi dobbiamo riempire di contenuto questa definizione, perché l'anima del coordinatore d'ora non è coordinare un'ora. L'anima del coordinatore d'ora non è custodire una chiesa con la porta aperta. L'anima del coordinatore d'ora non è risolvere un problema tecnico di apertura di una chiesa. Non è solo questo, almeno. Ecco, questo da nuovo dire. Non è solo questo, è anche questo, ma non è solo questo, non si può ridurre a questo. Faccio delle domande. Qual è il motivo dell'esistenza della cappella dell'adorazione eucaristica? Qual è? Ce lo dobbiamo dire, perché se noi non abbiamo chiaro i figli, se noi non abbiamo chiaro la meta, non ci sbagliamo sul percorso. Qual è il motivo dell'esistenza della cappella? Non è il fine a se stesso. La cappella è uno strumento, non è il fine. Non è Dio,
non è il tutto, non è la Chiesa. Non abbiamo esaurito la Chiesa se noi abbiamo cappelle. No, la cappella ha un fine. La cappella ha un fine con delle immagini chiare che ci dà anche Papa Francesco. La cappella è chiamata ad essere polmone di preghiera nel corpo ecclesiale. Come il polmone del corpo è importante per dare ossigeno alle membra. Quindi la cappella non è il corpo, non è la Chiesa, è una parte del corpo ed è strumentale. È a servizio di che cosa? Della relazione di amore degli adoratori con il Signore, degli adoratori con la Chiesa, con il corpo ecclesiale, del loro cammino di fede. Cioè esiste per la santificazione delle persone, degli adoratori e di tutti quelli anche che non essendo adoratori passano da quel luogo, si fermano per pregare e grazie a quel luogo possono incontrare il Signore e incontrare il corpo ecclesiale che è la Chiesa ed inserirsi in una comunità parrocchiale ed iniziare un cammino di fede nella sua integralità, non nella sua parzialità. Se uno rimane solo nella cappella, da quando nasce a quando muore, non ha conosciuto la Chiesa, non ha conosciuto il Cristo intero, ma è rimasto un bambino. Essere polmoni nella Chiesa, questo è il fine della cappella. Essere lievito di spiritualità. Di spiritualità, cioè di relazione intima con il Signore. La cappella è il lievito perché ricorda a tutti i cristiani delle parrocchie, della Chiesa, del mondo intero che l'essenziale prima del fare c'è lo stare con Gesù. Marta, Marta, tu ti agiti per molte cose, una sola è la cosa che c'è bisogno. La cappella è il lievito perché scuola pratica di preghiera e lo sappiamo sempre a questo. Le cappelle hanno il fine di essere santuari eucaristici. Anche questa è una bella immagine. I santuari, chi se ne va a Lourdes, a Fatima, a Medjugorje? La cappella è un santuario. Che cosa significa? Che immaginate uno che se ne va a Lourdes, a Fatima, e poi non vive l'appartenenza cristiana della propria chiesa, in una comunità parrocchiale, in una realtà ecclesiale. Quindi il santuario che cos'è? È un luogo dove tu vai, magari per ricaricarti, è un luogo che ti aiuta in un momento della tua vita, momenti particolari, intensi di spiritualità, ma non si deve fermare là, non è quello il fine. Il santuario ti deve aiutare a portare quello che tu ricevi nella tua vita globale di cammino, di fede, nella comunità cristiana. La preghiera non è solo quello che si fa nelle cappelle, no, attenzione, perché noi abbiamo la malattia dell'orgoglio e dell'autoreferenzialità. Le cappelle non sono l'unico luogo di preghiera nella Chiesa, le cappelle nostre, no, ma per fortuna no, perché si prega in mille altri luoghi della Chiesa, si prega in tutte le celebrazioni eucaristiche, si fa l'atto di adorazione più grande, quello è preghiera. Se non ci fossero le messe saremmo persi. Se non ci fossero le cappelle, la Chiesa va avanti. Però le cappelle sono importanti, aggiungono un valore. La preghiera è la preghiera del rosario, la preghiera è la preghiera che davanti al tabernacolo, perché quando io vado in una chiesa e la trovo aperta e il Santissimo non è esposto, ma è presente nel tabernacolo, io mi siedo e prego, quella è preghiera. La preghiera è nel chiuso di una stanza. Gesù ha detto, quando pregate, chiudetevi nella stanza, non come i farisei, gli scribi che amano farsi vedere, la preghiera è del sacrario del cuore, capito? Allora dice, ma queste cose che non vogliono svalutare le cappelle, ma vogliono inserirle nel corpo, non è tutto quello che facciamo noi, noi siamo una parte, e se troviamo l'identità di essere parte, sappiamo che la parte deve vivere nel tutto. Può esserci una cappella senza la Chiesa? No, no, non può esserci, perché se non c'è Chiesa non c'è Eucaristia e se non c'è Eucaristia non ci sono le nostre cappelle. La nostra identità non è la cappella, è essere discepoli di Gesù nella Chiesa. Questa è l'identità che il cristiano maturo deve avere, come dire, come l'anima nel suo cuore. Tutte le altre cose passeranno, Io non sarò di San Giuseppe Puzzo, di San Vito, di San Giuseppe Artigiano, di Paolo, di Caifa, di Apollo. Io sono di Gesù. Questo vedete che ci aiuta nel nostro servizio, e dopo vi dico il perché. Chi sono i responsabili? Chi sono i responsabili? Coloro che si prendono cura degli adoratori come persone, che formano una cappella di adorazione. E come se ne prendono cura? E con quale metodo? I responsabili chi sono? I responsabili è uno, il vescovo, la comunità cristiana tutta, la Chiesa, il padre, la parrocchia, quindi, il coordinatore generale, l'assistente spirituale, o il parroco che fa entrambe le cose, i coordinatori di fascia, i coordinatori di ora, questi sono responsabili dell'accompagnamento e della cura pastorale degli adoratori, in primis. Gli adoratori sono responsabili della cura pastorale di tutte quelle persone che in maniera metodica entrano nella propria ora, si inginocchiano e fanno l'adorazione. Gli adoratori sono responsabili di quelle persone che, di cui devono in maniera discreta iniziare a conoscere, chiedere il nome, come stai. Appena finiscono di pregare escono anche loro e gli danno una buona parola di accoglienza. Cioè, capite? Ma non è niente di intimistico, non è niente di dice, ma io lo faccio per me e basta, non è niente di tecnico e burocratico, dici io devo coprire un orario. No, ma se non c'è bisogno di coprire un orario, io dico meglio una cappella che funziona, non perpetua, continua, dove c'è l'anima, dove c'è la comunione, dove c'è gli adoratori tra di loro si vogliono bene, i coordinatori si stimolano e si amano, dove c'è la gioia, dove c'è la santità di vita, dove tante persone che vanno a pregare, ad adorare il Signore, quando escono si trovano due fratelli che li abbracciano, che gli sorridono e senza dire parole gli annunciano il Vangelo, perché gli dicono tu sei importante per me, è bello che vederti venire a pregare. Perché non vieni nella mia famiglia parrocchiale domenica prossima? Abbiamo questo incontro. Perché ti invito a casa mia? Non lo so. Questa è la cappella che funziona, capito? Non è come l'apertura di una porta. Perché la porta aperta può essere più fredda della porta chiusa. Tu entri in una casa con una porta aperta dove nessuno ti dice grazie, nessuno ti dice ciao, nessuno ti guarda e nessuno ti sorride. E tu entri ed esci e te ne vai alla tua vita e vivi la tua intimità personale e privata con il tuo Gesù che non è il Gesù di Gesù Cristo. Perché attenzione, anche il Papa ci mette in guardia, attenzione alle false spiritualità intimistiche, dove tutto si racchiude in una fede privata, dove io cerco il Signore per alleviare le mie sofferenze, i miei dolori, per avere sollievo personale. No, non è solo questo ci sarà, ma non è niente di personale l'adorazione. L'adorazione è un fatto pubblico. Tu esisti per adorare in funzione della Chiesa, per santificare la Chiesa, per la missione, per l'evangelizzazione. Ogni atto di adorazione eleva il mondo intero. Tu vai ad adorare a nome della Chiesa, non a nome privato. E tutto questo allora è una dinamica che veramente ti dà grande respiro. Ti dà grande respiro, ti dà anche le motivazioni perché facciamo le cose. L'identità. Qual è l'identità del coordinatore d'ora? Io lo chiamerò così oggi. Coordinatore d'ora non è coordinatore. Il coordinatore d'ora è un animatore degli adoratori di ora. Ripeto, il coordinatore d'ora non è il coordinatore d'ora, ma è l'animatore degli adoratori di ora. Significa, tu devi animare le persone che hanno preso il turno di adorazione nella tua fascia oraria. Quante saranno? Minimo sono 7. Ok, se la cappella è da lunedì alla domenica, sono 7. Possono essere 14, se ce ne sono 2 ogni ora. mettono questo 20, ma capisci che tu non hai più di 20 persone, ce ne avrai 15, 18, 10, non lo so, tu quelle persone le devi conoscere, amare, pregare per loro, sapere che cosa stanno vivendo, se sono malate, se hanno la leucemia, se hanno il diabete, se sono divorziate, se sono state lasciate, se gli è morto un figlio. Tu le devi sapere queste cose, altrimenti che pastore sei? Cioè, voglio dire, ma è chiaro che tu devi avere una relazione personale con quelle persone, per quando dipende da te. Poi se quella persona, come dire, è discreta, non ti parla, non pace, ma tu per quanto dipende da te, tu devi fare di tutto per entrare in relazione con quelle persone, perché tu devi sapere a chi appartengono, che cammino di fede stanno facendo, che relazioni vivono con la comunità cristiana, a che punto sono del loro cammino, come è la loro spiritualità. Allora tu animi, sei un animatore, ma non sei un burocrate della cappella. Ma visto, non c'è bisogno, può fare tutto, se è così, può fare tutto una persona, il coordinatore generale, come chiede, se è burocrazia, si può fare tutto attraverso online, attraverso computer, attraverso anche cose automatiche, intelligenza artificiale. No, non è questo. Noi dobbiamo incontrare, conoscere, amare. Mi vuoi bene tu? Mi vuoi bene tu? Io dico, se i vostri adoratori della vostra ora mi facessero questa domanda, ma tu mi vuoi bene? Tu mi telefoni per risolvere un problema, dici c'è una rabbuca, che fa voi? Ma tu mi vuoi bene? E questa è la domanda. Allora, l'animatore chi è? L'animatore è uno che mette l'anima in quello che fa. Tu devi mettere l'anima in quello che fai, ce lo devi fare con il cuore, altrimenti non sei un animatore vero appartiene ad una comunità che gli affida un compito, perché l'animatore non svolge questo ministero a titolo personale, ma è mandato da una comunità, dalla comunità Cristo delle Grazie, dalla parrocchia di Marina, dalla comunità Ecco Mi Manda Me, ognuno ha una comunità, ma agisce a nome della comunità che ha un mandato della Chiesa, è riconosciuta dal Vescovo, c'è l'unità ecclesiale, quindi un animatore deve appartenere ad una comunità, si deve essere membro, deve dare dimostrazione di saper andare d'accordo con tutti. Deve dare testimonianza della bellezza della sua famiglia di appartenenza, perché altrimenti se tu ami Dio senza amare i fratelli sei bugiardo, lascia stare Dio, perché Dio o lo ami nell'uomo che hai accanto, oppure quel Dio che tu stai amando oltre l'uomo è un idolo, non è Dio, perché vi assicuro che si può stare davanti all'Eucaristia senza fare un secondo di adorazione, spirito e verità. Si può giocare col cellulare, si può andare con la testa. Noi non cerchiamo questo, non cerchiamo questo, non cerchiamo custodi di una porta aperta, ma cerchiamo adoratori, spirito e verità. Allora il coordinatore, l'animatore degli adoratori di ora deve avere l'anima, deve avere il cuore, la passione, deve prendersi cura, deve appartenere, deve testimoniare, deve avere la luce negli occhi, la santità della vita, deve mostrare la bellezza della sua famiglia di origine. Lo sapete, quando tu vedi un figlio, dici Mario che bello, e il figlio deve dire qualcosa del padre e della madre. C'è poco da fare, il figlio di Dio, Gesù, rivela la bellezza del padre. E l'animatore degli adoratori d'ora rivela la bellezza della famiglia a cui appartiene, rivela la bellezza, perché quando vi vedono dovrebbero dire a chi appartieni, e voi gli direste come Gesù a Giovanni, vieni e vedi. Quindi la cappella è sempre un punto di partenza, mai un punto d'arrivo. Attenzione, non è mai l'arrivo. Quando abbiamo fatto della cappella il punto di arrivo, abbiamo finito. La cappella è il punto di partenza. Un animatore è animato dagli altri. Non esistono animatori che non sono a loro volta animati. Ecco il nostro essere qua. Se io voglio dare, devo ricevere. Senza ricevere, io non darò niente. Posso dare soltanto il mio vuoto, la mia insoddisfazione, la mia confusione, la mia frustrazione, la mia incapacità. Se io non ricevo la grazia da Dio nella Chiesa, nella comunità, io non darò niente. Io vi dico, meglio lasciare il servizio, perché facciamo male e ci facciamo male. Lasciamolo il servizio, che non è Dio. Lasciamolo, perché un giorno ci verrà chiesto conto. Dice: ma tu avevi una responsabilità, che cosa ne hai fatto di quella responsabilità? Il tuo parlare sia sì sì, no no. Se lo vuoi fare, fallo. E dici sì e lo devi fare fino in fondo. Se non lo puoi fare perché hai anche motivazioni personali, familiari, lascialo. Lascialo, dici di no, perché il no, detto nella verità, è il sì a Dio. Si dice sì a Dio anche dicendo no. Un animatore è interessato all'anima delle persone, capite? Tu sei animatore perché ti interessi dell'anima di quelle persone. Non solo dell'anima di quelle persone, ma dell'anima di tutte le altre persone che grazie a quelle persone possono avere un luogo dove andare a pregare. Un animatore è animatore e non si fa. Non si fa. Questo è chiaro. Quando noi siamo veri servi, lo siamo a tempo pieno sempre, dalla mattina alla sera. Se io faccio delle cose part time, meglio che non le faccio. Il servo è servo. L'animatore è animatore. Tu assumi e metti un abito permanente di servizio, il grembiule. Non lo puoi togliere e mettere a piacimento, quando ti fa comodo a te. Io penso che queste cose, quando voi avete la possibilità di incontrare i vostri adoratori, perché quello, oggi noi stiamo facendo questo tra di noi, ma voi dovreste fare almeno uno, due, tre incontri l'anno. Ma lasciamo stare il numero, quello che è possibile, ma dovreste avere il desiderio di trasmettere questo agli adoratori. Loro hanno un servizio, un compito. Loro anche sono animatori. Di chi? Di quelli che vengono a pregare. Fatti la domanda, ma tu le persone che vengono nella tua ora a pregare, chi sono? Le conosci? Ma viene una con i capelli biondi, lunghi, ogni tanto si viene a sedere, un predatore se ne va. E dico, ma non ci hai mai pensato di uscire con lei e dire ciao, come ti chiami, sai che ho visto? Dice, no, non ci ho pensato. Ma tu chi sono? Ma lo sai, l'altro giorno è venuto un signore davanti alla mia presa e si è messo a piangere, piangeva. Dico, ma tu poi ci sei andato, l'hai contattato? Dico, ma... perché piangi, prego per te. L'adoratore chi è? Uno che si chiude gli occhi nella cappella, mio Gesù, io guardo te, tu guardi me e non mi interessa niente di quelli che ho accanto a me. Se è Cristo, non è quello, perché quello ancora lo capisco, uno che non ha il turno di adorazione, che se ne va lì ad adorare per sé. Ma voi, tutti noi del cappello, non andiamo ad adorare per noi, ma andiamo ad adorare per gli altri. E quindi l'attenzione massima deve essere agli altri. Io non posso adorare Dio lì nel tabernacolo senza essere attento al fratello che si siede nella cappella accanto a me. Chi è quindi l'animatore degli adoratori di ora? Colui che si prende cura del gruppo di persone che adorano nella sua ora. Dicevamo, l'animatore degli adoratori di ora questo compito non lo vive da solo. ma lo vive avendo alle spalle la comunità, avendo, facendo parte di un gruppo. E quindi quanto è importante anche questo legame tra di noi. Questo legame tra di noi, noi oggi avremo l'opportunità di parlare, di condividere, di stare insieme. Questo ci dà forza, questo ci fa capire in maniera proprio pratica che noi non siamo soli, ma che viviamo inseriti in un gruppo. E allora anche nelle singole cappelle, io lo so che parlerò anche con i miei confratelli, con i parroci, però chi di voi è coordinatore generale, chi tutti abbiamo una responsabilità, bisogna avere degli incontri periodici, poi stabilite voi il tempo, tra tutti gli animatori degli adoratori di ora, ok? Li chiamo coordinatori d'ora, ma ormai quando io dico coordinatori d'ora, voi sapete che cosa intendo, ok? Dobbiamo avere degli incontri periodici nelle singole cappelle con i coordinatori di ora. Poi che cosa dire, che cosa fare in quegli incontri? Lo vediamo insieme, c'è una struttura, ecco perché non siamo da soli. Il vescovo che è mandato da Dio ha voluto per l'intuizione dello Spirito Santo una struttura diocesana, c'è un'equipe che è a servizio delle cappelle, delle singole cappelle. Voi dite, padre Gianni, la struttura dice noi ci vogliamo incontrare, ma non sappiamo che c'è a dire, come a fare, e va bene, ti suggeriamo, ti aiutiamo a fare le cose, cioè voglio dire non sei da solo, ma devi capire che è fondamentale l'incontro periodico con i coordinatori. Io non lo so il numero, perché ogni realtà ha i ritmi suoi diversi, un conto è la comunità, un conto è il Monte Rosso Almo, un conto è il Tabor, un conto è il San Giuseppe Puz, ognuno vive delle dinamiche diverse, meno male perché siamo diversi, ma è essenziale, può cambiare il numero, dice noi ce ne vediamo due volte nell'anno, noi ci vediamo tutti i mesi, ok, può cambiare questo, ma nessuno deve dire noi non ci incontriamo mai, no. E questo significa non dare da bere alle piante, farle seccare, morire. Noi dobbiamo darci un programma all'inizio dell'anno, dobbiamo avere un progetto di accompagnamento, dobbiamo avere una programmazione. Ma queste non sono cose secondarie, sono cose essenziali nella Chiesa. Se noi vogliamo fare le cose serie, bisogna fare così. Ci si prende cura della santità dei coordinatori di ora. Dico, ora passiamo a voi, ma chi si prende cura di voi? Oggi stiamo facendo qualcosa dove voi ricevete, anche io ricevo, ma certamente questo è un vostro incontro in cui rimotivarvi, riempirvi dell'azione di Dio per poter svolgere meglio il servizio, capite? La stessa cosa devono fare gli altri con voi, cioè questa grazia che viene dall'alto deve passare attraverso di voi e a cascata raggiungere tutte le articolazioni della Chiesa fino alla persona che non è adoratore stabile, ma che arriva di passaggio da una cappella. E siccome l'adoratore è stato formato al fatto che deve avere l'attenzione alle singole persone che sono nella cappella, riceve un sorriso grazie alla vostra formazione. E questo è, capite? Quindi è tutta una cascata. Non si deve interrompere questo dinamismo. Per animare bisogna conoscere, e per conoscere bisogna dialogare, e per dialogare bisogna entrare in relazione, e per entrare in relazione bisogna dare spazio e tempo. Ora ci possiamo fare questa domanda, ne parlate anche nei gruppi di condivisione. Ma io nel mio cuore ce l'ho il desiderio di incontrare i miei adoratori di ora. Ce l'ho questo desiderio, oppure mi sentiva, perché già la mia vita è piena. Mentre la tua vita è piena di altro, non hai il tempo. Lascia questo servizio e fai un'altra cosa. Scusate se ve lo dico. Lascialo, lascialo. perché meglio, come dire, meno che fanno quello che devono fare che tanti che non fanno quello che devono fare. Senza sacrificio nascono solo spine. Sapete che vuol dire? Senza sacrificio nella vita non si fa niente. Vedete? Io vi condivido questo per la gloria di Dio, ok? Non per la mia gloria, perché io sono veramente la miseria, chi mi conosce di più lo sa. Ma io ho capito questo. Tu nella vita con Dio, meno cose fai e meno cose vuoi fare. Più invece dici sì, più ti spendi, più non fai dei doni a Dio, ma ti fai il dono per Dio. Più ti arrivano mille cose da fare e più trovi l'entusiasmo per farle. È così. Io vedo ieri comprare dei sacerdoti a 80 anni. Chissà, c'è un primo che mi viene in mente, padre nobile, a 80 anni. 84, scusate. 84 anni, ma chi non si ferma, si lamenta, no, una, si lamenta a 100 e apre l'occhio online, chi sto chido, e chi se ne uscite, chi se ne entrata, e chi sa del sotto tetto, se tutto. Ma non è che si ferma, 84 anni, c'ha l'entusiasmo, lo spirito creativo, cose nuove. Ma questo è bello, ma com'è che ci sono possibilmente sacerdoti trentenni, per carità, non in questa diocesi, tipo in questa diocesi, dove uno invece dice no, sei più stanco, visto no, capite? Ah, vabbè, queste cose dico che sono forse scontate, ma queste sono importanti, perché è l'ardore che ci deve spingere, è l'amore per Gesù. Mi ami tu, Pietro, allora se mi ami, certo che passerai i miei agnelli. E passare gli agnelli non è una cosa diversa dall'amare Gesù, ma è l'altra faccia della medaglia, capito? Non è che l'amore e la missione, il discepolo e l'apostolo sono due cose che avvengono in tempi diversi. Tu mentre stai amando il Signore sei apostolo. Cioè è intrecciata la cosa. Tu o ci sono tutte e due le cose, discepoli missionari, o ci sono entrambe le due cose, o non c'è neanche una. Allora posso fare questa domanda? Io riconosco i miei adoratori. Ce l'hai la lista dei tuoi adoratori? Ma almeno una lista, un po' più, dice lunedì 8-9 c'è Tizio, vai a essere martedì c'è XY, ma c'è io, ce l'ho la lista di questi adoratori, sì, ce l'avete, questo sì, almeno sì, perché è una cosa facile, voglio dire, su internet, insomma. Ok, ma oltre la lista, sai collegare il nome con il volto? Sì, è questo, almeno male. Ma oltre a sapere collegare il nome con il volto, ma sai collegare il nome con il cuore? Mi visto un po' più difficile, perché io non so esattamente cosa c'è nel suo cuore. Ma sai collegare, cioè, fino a che punto arrivi? E con queste persone che tipo di contatto hai avuto? Di sfuggita? Cioè, allora, dico, quante volte mi incontro? Tutte queste sono cose fondamentali che devono nascere dal nostro cuore pastorale. Dice Pietro nella sua lettera, vedete Pietro è grande perché dopo aver fatto questo tutto il suo percorso di incontro con Gesù risorto, poi Pietro scrive due lettere, la prima lettera di Pietro e la seconda, che sono bellissime. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetti dall'1 al 4, scrive: esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete in gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo, non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Che bello, lui ha capito ormai l'essenza del suo ministero pastorale, è quello di prendersi cura degli altri, di farsi modelli del Vangelo. In tutto questo io volevo dirvi, non ci scoraggiamo, perché se le esigenze del nostro ministero sono alte, e finora ce ne siamo dette che sono alte, no, non giochiamo a ribasso, perché le esigenze, quello che noi dovremmo fare è veramente più alto di noi, va al di là delle nostre possibilità. Ok, questo ce lo dobbiamo dire, ma non è questo che ci deve fare paura. Ci deve fare paura quando noi abbassiamo le esigenze del ministero. Perché questo scarto tra quello che io dovrei fare e quello che io posso completamente fare c'è sempre. Okay? Però se io sono consapevole di questo scarto, questa parte di vuoto tra quello che io faccio, posso fare con tutto me stesso e quello che dovrei fare, lo riempie Dio. Ok? Questa è la differenza. Quello che io non posso fare, non perché non sono consapevole, non ho voglia, non ho desiderio, non ho ardore, non ho zelo, ma perché oggettivamente sono limitato, questo lo fa Dio ed è bellissimo. Allora Dio vuole da noi il tutto relativo, scriviamocelo. Non vuole il tutto assoluto, perché il tutto assoluto è solo lui. Dio vuole il tutto relativo, cioè significa tutto quello che tu puoi fare, le tue reali possibilità davanti a Dio in coscienza, lo devi fare. E siccome quando noi abbiamo il cuore, noi le cose le facciamo. Facciamo di tutto. Qua i fratelli della comunità lo sanno che allora la nostra cara, la sua Ingrid, ha portato sulla Slovacchia questa frase che io me la porto sempre, me la sono segnata. Un detto slovacco: tutto quello che tu vuoi, trovi i modi per farlo. Tutto quello che tu non vuoi, trovi i motivi per non farlo. Allora, il punto non è quello che tu fai, ma tu devi essere sincero con te stesso. Quello che tu fai, lo fai perché ti trovi motivi per non fare altro? O quello che tu fai, lo fai perché hai trovato tutti i modi possibili per farlo? Dice, ma mi sembra poca la differenza. A me sembra tantissima. È enorme la differenza. E come chi ti dicono, padre, io non ho tempo per andare a messa la domenica, perché faccio mille cose, mi alzo e devo preparare, devo fare questo, devo fare quello, e quindi la messa non ho tempo. Vabbè. Loro per quella parte, ma attenzione che non capita a noi per altre cose che se ne ci chiamo a fare. Qual è il mio atteggiamento? Il padre, cari fratelli e sorelle, cerca animatori, gli adoratori di ora, di spirito e verità. Il padre cerca adoratori di spirito e verità. Il padre cerca coordinatori generali di spirito e verità. Il padre cerca presbiteri, sacerdoti, padri, assistenti spirituali di spirito e verità. Allora diamo qualità alla quantità delle nostre cose che facciamo. Diamo qualità, perché non dobbiamo essere felici se le cappelle in Sicilia sono 100 o 1000. Dobbiamo essere felici se di queste 1000 cappelle 998 adorano lo spirito e verità, sono epifania della comunione ecclesiale. Quando tu entri in una cappella, respiri il profumo di Cristo e dici, ma io, guardate come sono bene tutte queste persone, guarda, sono in una sintonia, una pace, l'amore, la l'accoglienza, la benevolenza, non si sparano, non si criticano. Questo è. Dobbiamo essere contenti se alla quantità delle ore si aggiunge la qualità dell'adorazione, la qualità del cammino di fede nella comunità cristiana, la qualità di appartenenza alla Chiesa, la qualità di un cammino vero, autentico, serio, la qualità di una vita non intimistica che si risolve in un rapporto tra me e Dio, ma di una vita che diventa missionaria, che diventa evangelizzazione. Perché noi siamo bravi a separare le cose, ma le cose vanno sempre insieme. La Chiesa esiste per evangelizzare. Allora l'adorazione è evangelizzazione. Se non è evangelizzazione l'adorazione, non è adorazione. Anche qui le cose vanno insieme. Adorazione e evangelizzazione sono due facce della stessa medaglia. E quindi attenzione ad assolutizzare una parte rispetto a tutto. Ma integriamo sempre le nostre realtà all'interno della Chiesa e del mondo intero, della realtà più grande. Io voglio concludere con due cose che vi leggo. Una è il testo così per noi conosciuto di Vangeli Gaudium, Papa Francesco, numero 262. Però la seconda parte, quella che magari alcune volte non leggiamo, no? E ci dice un po' questo. La Chiesa non può fare a meno del formale della preghiera, mi rallegra immensamente che si moltiplicano in tutte le istituzioni ecclesiali, gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura grande della parola, le adorazioni perpetue dell'Eucaristia. Praticamente le mette alla fine, no? Perché ci sono anche altre cose, attenzione, non c'è solo l'adorazione del cappello. Mi rallegra che ci sono gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura della parola di Dio, le lezioni divine, di ascolto e di adorazione perpetua. Nello stesso tempo si deve respingere, questa è la parte che dobbiamo anche noi sapere, si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica che mal si comporrebbe con le esigenze della carità oltre che con la logica dell'incarnazione. C'è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità. Ora noi dobbiamo vigilare su questo. Siamo accompagnatori che aiutano i fratelli a crescere nella fede. Questo, ripeto, ce lo possiamo dire tra di noi, è chiaro che noi adesso diremo le cose belle della nostra famiglia, però quando uno ama poi i suoi figli, e anche i propri figli che ama, dice, li corregge, e quindi gli dice anche quegli elementi in cui devono stare attenti per poter crescere ed essere felici loro e fare felici gli altri. Don Torino Bello, e concludo, scrive questo a Maria. Santa Maria, donna missionaria, tonifica la nostra vita cristiana con quell'ardore che spinse te, portatrice di luce, sulle strade della Palestina. Ancora dello Spirito, riversa il suo crisma su di noi, perché ci metta nel cuore la nostalgia degli estremi confini della terra. Attola, quando mi piace pensare a noi. Noi diciamo estremi confini della terra, pensiamo all'Africa, all'Australia, non è questo, ok? L'estremo confine della terra può essere il tuo collega dell'ufficio dove lavori, che ha 3 anni che non vi parlate, oppure può essere tua moglie che abita sotto il tuo tetto, dove vi comunicate le cose da fare, la spesa, questo, quello, e non vi condividete quello che avete nel cuore. Ok? L'estremo confine della terra è questo. Un'altra cosa che non ci pensate. Voi dovete avere una vita, al di là del vostro servizio, dove testimoniate il Vangelo, chi è sposato deve vivere il suo matrimonio, chi è in una condizione di separato deve vivere in santità la sua separazione, chi è divorziato e risposato deve vivere secondo le possibilità di quella condizione al meglio la sua, il suo cammino, senza giudizio di nessuno. Ma chi è sposato, tutto ciò che fa nella Chiesa lo fa a nome della propria famiglia. Non esistono singoli sposati. Il marito che fa una cosa lo fa con la moglie, anche se la moglie non c'è. E il marito che fa una cosa, prima di tutto, deve vivere l'armonia familiare. L'adorazione se la deve fare a casa. Perché se tu mi testimoni che non sei in comunione con tua moglie, la lasci e te ne vai a fare mille cose per la Chiesa, ma non vivi la gioia all'interno della tua famiglia, tu hai qualcosa che non va. Ok? Ce ne dobbiamo dire su privatizzazioni spiritualistiche della vita. Il Vangelo è una cosa seria. Quindi gli estremi confini della lepra possono essere quelli che hanno da te. Ok? E la prima vocazione non è fare il coordinatore d'ora o il responsabile, la prima vocazione è fare il marito, la moglie, il padre e vivere bene la tua famiglia. Poi, come famiglia, integri quello con alcuni servizi nella comunità cristiana, che quando si possono fare come coppia è bello farlo come coppia, perché la coppia è insieme. Alcune volte si fanno cose diverse, ma nella comunione, perché l'altro non le subisce, ma l'altro le sceglie con te. E quindi quello che tu fai, anche se lei non c'è o lui non c'è, lo fai in comunione con lei. Con le legittime, come dire, alle volte, per carità, la perfezione è Dio abita l'imperfezione, quindi può capitare, ma magari qualche volta se si dia, dice, ma non ci sei tutto io, non perché ha fatto, ok, ma tu devi equilibrare, devi ascoltare questo bisogno. Non te ne puoi fregare, non ti puoi lasciare con tua moglie per la Chiesa o per Gesù o per andare a fare l'adorazione, Tommaso. Non puoi fuggire da tua moglie perché hai il servizio di adorazione. Che cosa stai facendo? Vai da tua moglie o da tuo marito. E poi, se no sei una fuga, tu ti stai servendo di Dio per fuggire la tua vocazione. Ok? Questo non accade. Quindi, dobbiamo essere missionari con la nostalgia degli estremi confini della terra. E anche se la vita ci lega ai meridiani e ai paralleli dove siamo nati, fa che ci sentiamo egualmente sul collo il fiato delle moltitudini che ancora non conoscono Gesù, spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo, non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. Tu, che nella casa di Elisabetta pronunciasti il più bel canto della teologia della rivelazione, ispiraci l'audacia dei profeti. Fa che sulle nostre labbra le parole di speranza non suonino menzogniere. Fa che sulle nostre labbra le parole di speranza non suonino menzogniere. Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore. Cari fratelli, questo lo dobbiamo fare, perché uno che non paga prezzo non sta guardando. Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore e liberaci dalla rassegnazione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Buona continuazione. Io la lascio al microfono a Marina, vado a San Isidoro per la messa quando la parrocchia di Dio e poi vi do un po'.
Grazie.